questa ulteriore grazia ricordiamo il Vangelo di ieri e la promessa di Gesù: se credete in Dio dovete credere anche in me, nelle promesse di Dio e nelle mie promesse. Chiediamo che la promessa di Gesù rimanga sempre nel nostro pensiero lungo la nostra giornata e che possiamo pensare, agire, sentire sempre illuminati dalla promessa della vita eterna.
Dal libro dell'Apocalisse al capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 11. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: «Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?» Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Parola di Dio.
Abbiamo ricordato, che è una delle proposte di lettura, come come gli eventi che vengono scritti nel capitolo 6 rappresentano i giudizi di Dio, accompagnano l'apertura dei sigilli da parte dell'agnello, e ritroveremo al capitolo 10 il seguito di tutta la visione dell'operazione che è descritta nel capitolo 5 che riguarda il libro. E anche alla fine del capitolo 6 abbiamo ricordato, per avere una traccia, chi potrà resistere ai giudizi di Dio. Ricordavamo l'ultima volta i versetti 16-17, sembra che allora questa pagina del capitolo 6 parli dei giudizi di Dio: chi può resistere all'ira di colui che siede sul trono e all'agnello. E la risposta è il capitolo 7, che si presenta come una parentesi in questo modo, ma non secondaria, che è la risposta a questa domanda del giudizio di Dio sulla corruzione, sulla storia. E tutto poi continuerà nel capitolo 8, con l'apertura del 7° sigillo. Vediamo la diversità, la singolarità di questo quinto sigillo, o meglio degli avvenimenti che accompagnano il quinto sigillo. Abbiamo dei paralleli anche nel Vangelo e anche all'interno dell'Apocalisse. Vediamo insieme il senso di questa visione ulteriore.
Io ho visto come questo quinto sigillo si trova a dei paralleli anche in tutta la letteratura intertestamentaria apocalittica, in particolare 3, Enoch, Baruch e il quarto libro di Esdra, dove viene ricordato, dove si si ricorda il grido dei giusti che chiedono fino a quando tu non farai giustizia. E quindi è un tratto molto comune a tutta l'Apocalittica, ispirata anche da Daniele, Daniele 7, poi le interpretazioni, i santi che chiedono la giustizia da Dio. E, però nell'Apocalisse fa alcune operazioni. La prima è che, per esempio, un tratto che la differenza dagli altri, dalla letteratura apocalittica all'altra, che riporta questo tratto, è che tutto viene posto sotto l'altare di Dio, dove veniva versato il sangue delle vittime dell'Olocausto. Quindi l'interpretazione già questa, che dà l'Apocalisse al sangue dei giusti, un'interpretazione sacrificale che si rifà al culto alla vittima. E poi la seconda operazione che fa è quella di inserirla in un settenario, quello dei sigilli, dove, secondo, io seguo la Schussler, che lei dice, c'è tutta la storia nel settenario dei sigilli. I primi quattro sigilli in realtà è la storia degli uomini, dove ci sono le cose che combinano gli uomini, dette che sono da Dio, sono di Dio, perché la storia non può sfuggire da Dio, ma in realtà è tutto quello che fa l'uomo. E il quinto sigillo infatti non sembrerebbe avere relazione con i quattro sigilli. La giustizia che chiedono è a causa della testimonianza che rendono. Il quinto sigillo quindi viene inserito nel libro dei sigilli svelati, è la risposta, ed è il sigillo, il quinto, che ottiene la risposta nel sesto sigillo dell'ira di Dio e dell'agnello. È la risposta alla preghiera dei giusti, che però trova il compimento nel sesto sigillo, ancora veramente nel capitolo settimo. La risposta è l'ira di Dio, che provoca la salvezza dei 144.000 e di tutte quelle le grandi moltitudini delle genti. E qui c'è anche un altro parallelo in tutta la letteratura apocalittica: la salvezza universale già contenuta là. E quindi la caratteristica sarebbe quella del settenario dei sigilli, e che tutto è opera dell'agnello, l'agnello che è l'interpretazione del figlio dell'uomo.
Io dico due paralleli. Il primo, rispetto a queste anime, questi sgozzati, in fondo loro gridano, si sente che, come anche nei salmi, come in altri passi, è drammatica in sé questa visione. A me sembra molto, molto densa, molto, molto drammatica, e c'è il grido di questi che sono stati appunto uccisi. Ma il loro grido in fondo è un rinvio, è un rinvio all'ira, appunto alla vendetta, e di colui che è santo e verace. E non mi sembra che sia casuale la definizione. E poi con un unico articolo, io lo intenderei santo e verace come due elementi unitari, due facce dello stesso aspetto. Comunque mi sembra che questo appellativo di Dio faccia parte del loro grido, cioè è impossibile, se tu sei santo e verace, è impossibile che coesista davanti ai tuoi occhi questa ingiustizia. La tua santità è proprio la tua identità che è incompatibile. E loro gridano, però appunto gridano chiedendo la vendetta del proprio sangue a Dio. E allora il parallelo è molto facile, diciamo, molto, mi sembra, Romani 12: non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. versetto 19, non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai i carboni ardenti sopra il suo capo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. E mi pare che appunto questo rinvio all'ira, alla giustizia, alla vendetta di Dio, dica anche che loro non l'hanno cercata con le proprie mani. E l'altro parallelo invece è interno all'Apocalisse, perché penso che tutti abbiamo visto, c'è anche a margine, al capitolo 18, il versetto 20, lì, quando ci sarà tutta la visione di Babilonia, alla fine ci sarà, al versetto 20, esulta o cielo su di essa, e voi, santi, apostoli, profeti, perché condannando Babilonia Dio vi ha reso giustizia. E in questo senso mi pare quello che adesso viene detto, dovete avere pazienza, lì invece il capitolo 18 viene detto come il tempo giunto della giustizia di Dio.
Ho dimenticato di correggere la traduzione, scusate se all'inizio ero confuso. Che ascoltavo mentre il versetto 11 fu detto loro di pazientare, mi pare che traduca pazientare, no, di riposare, non di pazientare, è tutta un'altra cosa. Il verbo è riposare.
Sì, infatti ho letto appunto che sarebbe riposare, e che sarebbe poi la stessa cosa che viene usata nel capitolo 14 al versetto 13, dove dice: essi riposeranno dalle loro fatiche. E non solo, ho letto che si può collegare anche a quel perché le loro opere li seguono, intendendo dove c'è la testimonianza che gli avevano reso, in realtà ho letto che sarebbe la testimonianza che avevano, e allora si può intendere anche come che loro hanno una testimonianza che la portano, e questa testimonianza li segue, proprio come dice qua il capitolo 14, e si riposeranno e perché le loro opere li seguono. Non so se è giusto, però ecco, può essere inteso anche così. E poi ho letto anche che, dove dice, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che questa completezza può non essere considerata nel numero, ma considerata come completezza di queste persone, completezza di queste anime, e quindi nel senso che hanno raggiunto la perfezione, ecco, non un fatto di numero. E poi un'altra cosa, che tutta la seconda parte dell'Apocalisse viene intesa come risposta a questa grande domanda da parte di questi che sono stati immolati.
Vedevo adesso, costoro furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E dopo il grido e la preghiera che rivolgono a Dio, dice che venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare. Allora mi sembrava che questi fossero ricollegati a ciò che il Cristo dice alla Chiesa di Sardi, dove viene promessa al vincitore una veste bianca, e con questi della Chiesa di Sardi a cui viene promessa una veste bianca sono quelli che devono ricordare come hanno ricevuto e ascoltato la parola, devono custodirla e convertirsi. Mi sembrava che fossero loro questi che sono stati uccisi a causa della parola di Dio.
Il mio non è un intervento, ma cioè nel senso che non ho un apporto, ma una con una domanda, perché questa immagine di questi che sono, fa riferimento al numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Allora, cosa vuol dire i compagni di servizio e dei loro fratelli? Cioè, faccio fatica a vedere come chi possono essere, anche se posso immaginare, ma queste parole che vengono scelte di servizio e dei loro fratelli. Fratelli mi è più facile, ma i compagni di servizio mi rimane difficile da capire cos'è questo servizio.
Ah, il servizio.
Il servizio, che potrebbe essere il servizio della testimonianza, però è un servizio che devono rendere tutti, allora, però definirlo di servizio mi apre delle domande, insomma.
Conservi, dice il testo. Servi, siamo servi del Signore. Tu pensi che siano due categorie diverse? Ah, un'altra categoria rispetto ai fratelli? Bisognerebbe andare a vedere. Io pensavo che fosse la stessa categoria qui, indicati in questi due modi. Adesso mi è venuto in mente. Qui non c'è, no, avevo pensato, perché c'è una formula molto vicino, capitolo 1, versetto 9, quando Giovanni si presenta, vostro compartecipe nella tribolazione, non c'è però la stessa, non c'è servo, c'è però la formula che si trova nell'isola di Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, che è molto vicino anche alla ragione. La parola di Dio sono le promesse di Dio, motivo della speranza, che coincidono poi, e la testimonianza di Gesù è quello che Gesù ha fatto, non la testimonianza resa a Gesù, a motivo, nella linea, cioè le promesse di Dio e la testimonianza di Gesù. Gesù è il testimone che ha reso testimonianza a Dio, e ci sono gli altri testimoni. Direi che l'Apocalisse è proprio centrata su questi punti qui, cioè forse la punta dell'Apocalisse è rivelare, e lo si vedrà dal capitolo 11 in poi soprattutto, ma anche abbiamo continuamente dei punti in cui si rivela, come qui, nel capitolo 7, successivamente, capitolo 14, è centrata su come i discepoli possono collaborare al compimento del mistero di Dio. Il punto centrale è la testimonianza, il martirio. Mi sembra che questa sia in linea con l'agnello, naturalmente. Qui il testo citato, volevo tornare sulla... fu detto loro, dunque, c'è il grido: quando farai vendetta, quando farai giustizia, giudicherai e farai vendetta del nostro sangue. Il concetto di vendetta è molto importante. E c'è un testo anche di Luca che è ricordato in genere nei paralleli, Luca 18, versetto 7. Il contesto è quello della venuta del figlio dell'uomo, e Gesù risponde dicendo: volete che Dio non faccia vendetta di coloro che gridano a Lui giorno e notte? Però Gesù dice appunto: il problema non è se Dio non farà vendetta e giustizia, perché quello è sicuro e anzi lo farà presto, subito. Il problema è se ci sarà ancora qualcuno che continuerà a gridare giorno e notte fino alla fine. Quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede, la pistise, questa qui, questa fedeltà nell'invocare la vendetta di Dio. Qui troviamo invece questa visione, lì è la comunità, qui troviamo la visione della comunità di Israele, anche della comunità di Gesù, è nella stessa linea, perché questo è il ricordo di Isaia soprattutto. Ho posto sentinelle sulle tue mura che gridino giorno e notte e ricordino a Dio le sue promesse. Questo è il compito. E qui, molto, qui invece siamo nel grido, nella supplica sotto l'altare in cielo, e la cosa importante qui, la consolazione qui, è che viene dato loro una veste candida. E anche il capitolo 14 è così, è stato già citato, perché prima dice: beati i morti che sono morti nel Signore fin da ora. Questo fin da ora è importante. Beati fin da ora i morti. E fu dato loro la veste bianca subito, dicendo che dovessero riposare. Il riposo è già il premio. E coloro che sono così hanno un anticipo del riposo definitivo. È un linguaggio che abbiamo per esempio anche nella lettera agli Ebrei, perché è un linguaggio antico, non è il linguaggio del Nuovo Testamento. Ricordate il capitolo 4 della lettera agli Ebrei, dove si parla del riposo e dove si dice che è ancora aperto il sabato, cioè c'è la porta aperta, ci sta davanti, non è stata chiusa, perché colui che, non ricordo più bene, vi è entrato si è riposato dalle sue opere, dalle sue fatiche, come Dio dalle proprie, dice, cioè Gesù. Gesù è già entrato, si è riposato, già si riposa, è già nel riposo rispetto alla sua fatica, cioè alla redenzione, come Dio dalle sue. Quando creò, poi si riposò. E qui si vede un linguaggio molto vicino qui, il riposo e la veste bianca mi sembrano molto significativi, cioè è il premio immediato, anche in attesa della redenzione definitiva, c'è un premio immediato ai martiri. Invochiamo dal Signore la perseveranza. Nel rivolgerci a Lui, nel grido della fede, preghiamo e chiediamo di poter entrare, non solo noi, nel riposo suo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.